Mille cose da dire.
Che bello, siamo di nuovo online.
Sembra quasi impossibile, vero? Ma siamo già giunti alla terza puntata, che poi avendo cominciato a contare da zero, arriviamo a due adesso. Comunque, diciamo a tutti quelli che ci ascoltano che state ascoltando Mille cose da dire, su UR Podcast di Unige Radio, che è la voce dell'Università di Genova. E siamo
Paolo Piccardo
e Milena Contini. Abbiamo un po' invertito i ruoli perché questa volta gli ospiti li abbiamo invertiti anche. L'altra volta abbiamo fatto parlare Milena della sua grande passione e questa volta mi è stato chiesto. Però lascio a te la parola, Milena.
È stato chiesto a gran voce a Paolo di parlare della sua grande passione. Se vi ricordate, nella puntata precedente abbiamo parlato di Deledda. Ecco, nelle narrazioni di Grazia Deledda spesso e volentieri fanno capolino le miniere della Sardegna. Ecco, oggi entreremo dentro le miniere e parleremo dei metalli. Io premetto che di metalli so poco e niente. So parecchio di metal, però è un'altra cosa, quindi mi sa che dedicheremo magari a questa parte una puntata sulla musica. E quindi mi faccio spiegare tutte le cose belle da Paolo e soprattutto vorrei che ci concentrassimo su quelle che sono le venature poetiche dei metalli. Ti chiedo come prima cosa di parlarci del metallo per eccellenza, ovvero dell'oro. A cosa serve l'oro, Paolo?
Allora, l'oro è uno dei più grandi miti. Se non fosse che esiste davvero, bisognerebbe inventarlo in qualche modo. Diciamo che l'oro è uno dei primi metalli che l'uomo ha trovato. Sono tre i metalli principali che l'uomo ha trovato alle origini, e sono i tre metalli che si possono trovare allo stato metallico in natura, che sono appunto l'oro, il rame e il ferro. Poi ne parleremo di questo aspetto, ma rimaniamo sulla tua domanda. L'oro, se tu facessi questa domanda a chiunque, ma se la facessi anche a te stessa, diresti: beh, l'oro è l'oro. Cioè, è difficile, no, giustificare una cosa che è come dire che, per esempio, lo sai che quando noi citiamo qualunque fenomeno dobbiamo citare anche la fonte, chi ha fatto il primo esperimento oppure chi ha citato questa cosa. Ma se noi diciamo che l'acqua bolle a 100 gradi, non abbiamo nessun articolo che ci dica che l'acqua bolle a 100 gradi, perché è una cosa talmente ovvia. Che sì, la sperimenti a scuola, la fai magari nelle attività da studente, però non hai bisogno di definire che l'acqua bolle a 100 gradi. E lo stesso vale per l'oro: non hai da definire che l'oro è un metallo e non hai neanche da definire perché l'oro è così importante, perché tutti ti diranno perché è oro.
Sì,
Ma di
però è
fatto,
tautologico, no?
sì, è come tutte le cose tautologiche, è un gatto che si mangia la coda, ma di fatto noi abbiamo questo metallo che come caratteristiche principali è giallo, ma cambia colore se lo aggiungiamo con altre cose. Benissimo. Conduce molto bene l'elettricità, ottimo. Non è forse il maggior conduttore, ma è un ottimo conduttore di elettricità, un ottimo conduttore di calore, benissimo. Ha un punto di fusione tutto sommato discretamente alto, perché siamo sopra i 1000 gradi, siamo intorno ai 1040. Nulla di questo lo rende speciale. Ciò che lo rende davvero speciale è che l'oro non si ossida. L'oro è l'elemento nobile per eccellenza, è un metallo che, così come lo trovi, si conserva nel corso dei millenni. Tu lo puoi mettere in acqua salata, lo puoi mettere nel fuoco, lo puoi mettere ovunque, non si corrode. Una sorta di simbolo della debolezza umana.
In che senso? Scusa, anzi, no, non simboleggia proprio perché non si può distruggere qualcosa di imperituro.
Sì, ma noi abbiamo trasformato fin dalle origini questo metallo in un mito. Cioè, abbiamo attribuito la nobiltà, poi dopo io non sto parlando della nobiltà chimica che ha anche una sua definizione, ma noi abbiamo dato la nobiltà, e quindi se porti l'oro sei un nobile, sei un re, è il materiale dei potenti, l'oro è il materiale ambito dai ladri, l'oro è il materiale delle banche di Stato, l'oro, no? Perché? Perché non si degrada nel tempo, cioè questa che tu hai detto, il suo essere imperituro lo rende una sorta di simbolo della divinità. E quindi possiamo pensare che alle origini, quando è stato trovato, provando a utilizzarlo per far qualcosa, ci si è subito resi conto che serviva a poco, però era molto bello, però era imperituro, appunto, era inalterabile, e quindi è diventato rapidamente un monile, un anello, un orecchino, un bracciale, qualcosa da usare per esempio per conquistare la femmina o per rappresentare la propria potenza. E allo stesso tempo c'era questa idea che non si tende a dire, ma è un po' come la scaramanzia, no? Che molti dicono io non ci credo perché porta male. Ma tutto sommato, se io indosso l'oro, non è che così per osmosi mi passa un po' della sua immortalità, della sua capacità di non alterarsi? Non è che mi dà un po' della sua immortalità?
Bello, questo aspetto è stupendo. Ma ascolta, io so che però il più prezioso di tutti è il platino, sbaglio?
No, allora, se parliamo di costo, penso che ci siano degli elementi metallici che costano decisamente di più di platino e oro, senza
quali
grossi
sono?
Problemi. Ma sono quelli che appartengono alle categorie delle terre rare. Per esempio, se io devo usare del gadolinio o del cesio, tanto ho davanti il computer, quindi ti do una quotazione rapida se riesco. Quotazione. Guarda, lo facciamo più in diretta.
Non è niente di preparato, eh?
Assolutamente no, ma questo qua è anche la parte bella di fare le cose al volo. Tipo, il platino in questo momento costa circa $30 al grammo.
Beh, okay? Parecchio, no?
Oh, $30 al grammo, vediamo un po' l'oro. Siamo a $57 al grammo, quindi costa di più.
Esatto, ma quindi è una leggenda metropolitana che le cose di platino sono le più preziose, perché io ho sempre saputo così, a parte che è un punto di capelli, i capelli biondo platino, ma al di là di quello che lo lasciamo.
C'è anche il biondo oro comunque, quindi sì.
Sì, però il biondo platino è il biondo eccessivo, diciamo così, portato alle sue estreme conseguenze. E io ero veramente convinta che fosse più prezioso, perché tu una volta mi avevi detto anche che era più raro dell'oro.
Il platino è più raro dell'oro, sì, decisamente più raro, però si ossida. Il platino non ha la stessa nobiltà dell'oro. Cioè, se io metto dell'oro a 900 gradi, metto del platino a 900 gradi, l'oro rimane uguale, invece il platino si ossida. Ah, comunque, per darti un'idea del costo, allora, prezzo al chilo, quindi il cesio, che è una terra rara, oppure il rodio, tipo il rodio costa due volte il platino, il cesio costa tre volte il platino, giusto per farti un'idea.
Ok, perfetto. Ma adesso ritorniamo a metalli meno costosi, come il ferro. Tu mi hai detto una volta che il ferro, alcuni tipi di ferro, sono alieni.
Sì, allora, non so se facciamo una citazione cinematografica. C'è un film, anche non male, di fantascienza, soprattutto il primo film che era uscito, Stargate, in cui si ipotizza che i faraoni, le piramidi dei faraoni, fossero in qualche modo collegati a una civiltà aliena che usava lo Stargate per spostarsi dal loro punto nell'universo al nostro punto nell'universo. E questo portava ad utilizzare delle armi aliene, no? E quindi dei materiali alieni. Ora, un giorno vado al grande museo dell'Egitto, quello che si trova al Cairo, mi fanno vedere tutto quello che è il tesoro trovato nella tomba di Tutankhamon, e mi fanno vedere il pugnale di Tutankhamon e mi dicono: "This is stainless steel." E io li guardo un po' stupito, dicendo: ma non c'è il cromo dentro, però va bene, non importa, non ero lì per fare una lezione di metallurgia, poi onestamente non mi piace entrare sempre così a gamba tesa, perché mi piace che la gente creda quello che vuole credere. Però dico, guardiamolo, e l'unica cosa che riesco a dire è: in effetti questo pugnale Tutankhamon è alieno, è extraterrestre. Al che hanno aperto grandissimi gli occhi e gli ho detto: beh, la lama di ferro che ha è una lega di ferro nickel che deriva dalla lavorazione di ferro meteoritico trovato nel deserto. E quindi, di fatto, la lama di questo coltello di Tutankhamon, che è perché è un esempio che noi conosciamo, ma potremmo citarne mille altri, ok? È il cuore di un pianeta morto.
Mamma mia, beh, questo sì che è poetico.
Secondo te come sappiamo noi che il cuore della Terra è di ferro-nickel?
Io non lo so.
Perché abbiamo visto cosa succede quando un pianeta esplode. E quindi il suo nucleo di ferro-nichel, che è quello che dà il campo magnetico, che poi ci è utile per tante altre cose, è quello che viene esploso e quindi mandato in giro sotto forma di rocce di diverse dimensioni. Io le chiamo rocce perché così sono indicate spesso, ma di fatto poi sono dei blocchi, delle grandi schegge gigantesche di ferro-nichel, che è poi la composizione del cuore dei pianeti. Il nostro pianeta ha uno scudo magnetico che ci permette di mandare lontano tutte le radiazioni, che se no noi adesso non saremmo qua a parlare.
Capito. Ascolta, torniamo ancora più indietro. Qual è l'origine dei metalli? Quindi,
allora, ti parlerò. diciamo che qualunque atomo ci sia sul pianeta è generato dalle stelle, quindi il vento solare continua a buttare fuori ogni millisecondo quantità infinite di atomi di varia natura che poi formano tutto il resto, compreso gli atomi che fanno parte del nostro corpo. E i metalli si originano quindi da diverse formazioni interne al pianeta. I movimenti tettonici, per esempio, portano a far fuoriuscire i metalli sotto forma di vene metallifere, che poi non sono mai metalli allo stato metallico, ma sono metalli ossidati. Infatti la fortuna dell'uomo è stato trovare i metalli allo stato metallico, i metalli detti nativi, quindi oro, ferro e rame, anche se del ferro hanno fatto poco, finché non hanno scoperto che faceva parte anche di molte vene del rame. E possiamo parlare più facilmente quindi di come sono entrati in contatto la specie umana con i metalli.
Dici anche quando?
Il quando è una data che si sposta indietro nel tempo di tanto in tanto. Al momento si suppone che sia intorno all'ottavo millennio avanti Cristo.
Ah, cavolo.
E quindi che si possa parlare di 10.000 anni di metallurgia. Però non c'è una data certa, si potrebbe ancora scendere un pochino, non tantissimo, ma si può ancora retrodatare ulteriormente. E il modo in cui è lo stesso il modo in cui chiunque di noi, andando su una spiaggia, si siede sulla battigia, i piedi a bagno a prendere fresco, e comincia a giocare con i sassolini. Ora io faccio l'esempio della mia Liguria, che è sassolini e non sabbia, e quindi trovi tutte quelle pietruzze colorate, luccicanti, frammenti di vetro, e tu magari sai benissimo da adulto che quel vetro marroncino era una bottiglia di birra, però ciononostante lo prendi ed è tutto smussato, colorato e lucido, e ti piace, e cominci a raccoglierli. Quindi noi immaginiamo che questi primi esseri umani abbiano camminato, visto questi affioramenti colorati, luccicanti, come sono appunto i metalli, perché una delle principali caratteristiche di tutti i metalli è la lucentezza, e l'abbiano raccolti perché erano curiosi, perché amavano la bellezza, no? E quindi volevano andare a cercare le cose. Poi l'avranno trattati come trattavano tutte le cose che trovavano, quindi le pietre, le ossa, il legno, quindi cominciando a batterli, cercare di levigarli, eccetera, e si sono resi conto che con l'oro facevano poco, se non appunto dei monili, con il rame potevano cominciare a fare un po' di più, tant'è che hanno fatto i primi spilloni, le prime lesine per fare i buchi nel cuoio, e con il ferro, finché non hanno ben gestito le temperature, non potevano fare un granché, erano dei sassi pesanti e abbastanza duri, ma inutili.
Però diciamo che la storia dell'uomo, e questo si vede già dai manuali degli elementari, è fortemente legata ai metalli. Cioè, parlare di uomo e parlare di metallo spesso e volentieri sono la stessa cosa. Cioè, addirittura non si dividevano le ere in base ai metalli, forse non si fa più.
Io no, ho detto che mi
di scienze.
No, si fa ancora.
Meno male.
Allora, diciamo che noi quando passiamo dal paleolitico al neolitico, e poi dal neolitico passiamo al calcolitico, che alcuni chiamano età del rame, perché in effetti è quando si comincia a utilizzare il rame, ma di fatto è più corretto chiamarlo calcolitico, usando quindi la parola calcos e litos, quindi la combinazione di rame e pietra, perché coesistevano sia le pietre sia il rame per fare gli stessi oggetti. Io potevo avere un'ascia in pietra e un'ascia in rame, e entrambe erano funzionali, con la differenza che l'ascia in pietra spesso funzionava meglio, perché è molto più dura, perché una volta ben affilata funziona meglio. L'ascia in rame è più tenero il materiale, quindi tendeva a perdere il filo e quindi dovevo rilavorarla di volta in volta. Però il vantaggio era che il rame lo posso rifondere, lo posso rilavorare, non mi si spezza se cade, mentre invece un'ascia di pietra, immaginiamo un'ascia di selce, se ti cade e si rompe in due, tu devi andare a cercare un'altra selce, scheggiarla, oppure chiedere a un chopper, a uno di quelli che fa la scheggiatura, di dartene un'altra.
Sì. Ma ascolta, quindi anche questa sua proprietà di trasformazione fa parte della bellezza dei metalli? Facci la tua dichiarazione d'amore se tu hai di fronte i metalli.
No, io no.
Cosa diresti loro?
La mia dichiarazione d'amore davanti ai metalli la faccio molto silenziosa di solito. Io ho grande rispetto per i metalli e mi piace poterli esplorare nel loro cuore. Io amo molto prendere i metalli e fare quello che faccio di fatto di lavoro, che poi chiamarlo lavoro è difficile per me perché è una vera passione, che è lucidarli in modo tale da poterli guardare poi al microscopio e attraverso il microscopio vedere come sono fatti dentro e farli parlare. A me piace ascoltare i racconti che fanno i metalli, perché gli oggetti metallici, i materiali metallici hanno la capacità di registrare tutto quello che è il gesto dell'uomo per produrli, e quindi per me il più grande testimone del passato, come se fosse quasi una macchina del tempo che mi fa vedere il passato, è il metallo. Io ti prendo un bracciale e osservandolo, facendo delle campionature, insomma le ricerche che faccio, ti posso dire come lo hanno fatto, che tipo di scelta hanno fatto per gli elementi di lega, come hanno stabilito la deformazione, la temperatura di fusione, lo stampo che hanno usato per raffreddarlo, per solidificarlo, il martello che hanno usato per lavorarlo. Perché sono tutte cose, testimonianze che rimangono dentro il metallo, che funziona come oggi diremmo una memoria allo stato solido, no? Certo. Soltanto che il lettore in questo caso sono io.
Che bello! Quindi tu collabori un sacco con gli archeologi, ovviamente.
Sì, è un grande piacere per me anche lavorare con loro. Però sai cosa? Non vorrei annoiare la gente con questa storia dei metalli. Mi sa che dovremmo riprenderla un'altra volta questa questione. Cosa dici?
Va bene, ok. Però secondo me hai lanciato veramente delle suggestioni che aiuteranno i nostri ascoltatori a guardare gli oggetti metallici intorno a loro con degli occhi nuovi.
Sai cosa dicono i miei studenti? Che quando, dopo aver seguito il mio corso, non riescono più a vedere le cose allo stesso modo.
Ma è questa la conoscenza ed è questa la bellezza, no?
Speriamo, speriamo. Dai, io mi auguro di non aver annoiato nessuno comunque. Allora, prima di fare i saluti, perché questi sono comunque doverosi, noi abbiamo associato i metalli al sistema solare, ma magari di questo ne parliamo un'altra volta.
Ok, lasciaci questa curiosità. Bisogna sempre lasciare qualcosa nel piatto, vero?
Assolutamente.
Per avere ancora fame.
Esattamente. Allora diciamolo, che cosa abbiamo ascoltato, anzi che cosa avete ascoltato, perché noi ci siamo soltanto divertiti a parlare, questa era Mille cose da dire. Questa volta abbiamo parlato di metalli e io sono Paolo e mi è stato concesso l'onore di essere intervistato da Milena.
Milena, grazie a te, figurati.
Ci state ascoltando su Your Podcast, che è il podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. Per scriverci, per fare domande, commenti, magari per chiedere, anche per dirci se vogliono saperne di più sui metalli, cosa possono fare i nostri ascoltatori?
Possono scriverci all'indirizzo radio@unige.it mettendo nell'oggetto Mille cose da dire. Saremo noi direttamente a leggere i vostri commenti e le vostre sollecitazioni. Bene, direi che è giunto il nostro consueto calo di zuccheri.
Esatto, e poi in più ho il metallo sul fuoco, quindi.
Allora dobbiamo proprio scappare.
Eh sì, perché quando comincia a bollire il rame è un problema. Va bene, un saluto. Ciao a tutti.
Ciao.